la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, giovedì 28 novembre, un buongiorno dalla redazione di Controradio, Newsline con voi fino alle 9.30 con collegamenti in esterna, anche trasmissioni video su Controradio TV, ma prima di tutto il meteo, uno sguardo alle previsioni per le prossime ore sulla nostra regione. Francesco Pasi quest'oggi dall'AMMA, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Non cambia molto, tempo grigio per oggi sulla Toscana, molto mite ancora, con temperature superiori ai 10 gradi un po' ovunque, quindi decisamente superiori alla media del periodo. Qualche timida schiarita nel pomeriggio, ma tornano molte nuvole anche in serata, anzi forse in serata c'è anche la possibilità di qualche pioggia un po' più consistente sul Valdarno, le zone centrali, in attesa di un cambio di circolazione atteso per la giornata di domani, quando dalla tarda mattinata arriveranno venti da nord che più secchi, che avranno diciamo il merito di spazzar via le nuvole ma di far calare anche un po' le temperature.
Quindi migliorerà il tempo ma arriverà un po' più di freddo, diciamo.
Sì, da domani pomeriggio diciamo, e poi per il weekend il tempo sembra buono, un po' più freddo soprattutto sabato, la giornata sembra un pochettino più fredda, con temperature che si riportano almeno dalla mattina prossime alla media, o localmente avremo anche qualche zona magari vicino a zero, però diciamo temperature abbastanza normali, nel pomeriggio temperature attorno ai 12-13 gradi, quindi temperature appunto come detto più normali.
Grazie a Pasi, grazie all'AMMA, ulteriori particolari in vista del weekend domani mattina. Adesso una breve pausa e poi torniamo in Newsline.
Il Centro Pecci di Prato presenta Centro Pecci Piano Festival. Il progetto, curato dai pianisti Giovanni Nesi e Edoardo Turbil, prevede tre concerti al pianoforte all'interno delle sale di Eccentrica, le collezioni del Centro Pecci.
Domenica 1 dicembre alle 11 Sandro De Palma, emozioni sonore, musiche di Schubert, Beethoven e Chopin, costo 15 euro, concerto più ingresso alle mostre, fino a esaurimento posti. Info e programma completo centropecci.it.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito controradioclub.it e per il Black Friday, se fai la tessera in radio, l'hai già fatta o hai SD di Core e compri il panettone, il secondo è in regalo, ma solo mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29, dalle 8 alle 19.
Controradio.
Alle 8 e 8 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi per quanto riguarda i giornali ma anche il nostro sito controradio.it. Dunque andiamo al Corriere Fiorentino, la mossa dei cinema per il rilancio, più sale e più piccole, modello salotto, SOS lavoro, poi 270 esuberi in GSK, lo dicevamo in apertura nelle nostre anticipazioni. Un altro allarme a Siena dopo l'annuncio dei 299 licenziamenti Beko, la CGL bomba sociale. Nel piano dell'azienda investimenti, competitività e solo uscite volontarie il sindacato, ma cosa succede ora se non ci saranno dunque una nuova tegola sul territorio senese dopo la vicenda della Beko che ha portato in piazza lavoratori e lavoratrici questa settimana e ha visto anche un tavolo dell'unità di crisi della provincia.
We'll be right back.
nazione di Firenze, l'apertura dedicata allo Stadio Franchi, il risico dei 100 milioni, il commisso potrebbe metterne il 50%, ma serve un accordo, gli altri tra Regione, Stato e Palazzo Vecchio. E poi la fotonotizia titolata Fiamme e disperazione, rogo nella notte all'ex Meccano Tessile, l'incendio partito dai rifiuti edili, fra le cause si pensa alla lotta dei senza tetto per un posto nel cantiere. Sul Meccano Tessile noi salutiamo il consigliere del quartiere 5 di Sinistra Progetto Comune in collegamento con noi. Ben trovato a Thomas Merten.
Grazie, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, dopo le notizie di cronaca che abbiamo dato, l'intervento dei vigili del fuoco nella struttura abbandonata in via Taddeo Alderotti e gli intossicati, adesso si fanno però anche delle valutazioni rispetto a come si poteva, non dico prevedere prima, ma sicuramente intervenire. Voi ribadite rispetto anche alle tante segnalazioni che avevate sollevato a fronte di un impegno che avrebbe dovuto assumersi la giunta comunale di Firenze, Merten. In che senso dite, in qualche modo è un regalo dato alla destra, una strumentalizzazione politica che dà l'amministrazione in mano all'opposizione?
Ovviamente la destra va a nozze quando avvengono queste cose, perché si può parlare di questioni di sicurezza, di degrado, e purtroppo in tutte queste situazioni si ignora il fatto che dietro c'è un problema sociale che va affrontato, non solo una questione di sicurezza.
Ricordiamo appunto la situazione che più volte avevate ribadito rispetto alla struttura dell'ex Meccano Tessile, ex Galileo.
Sì, allora parliamo di un'area molto grande, sono 27.000 metri quadrati che prima erano delle officine Galileo, ma dagli anni 70 sono in uno stato di abbandono. Negli anni ci sono stati tantissimi progetti, si è parlato di una biblioteca, poi ci dovevano fare un archivio dei progetti urbanistici del comune, l'ISIA, l'INDIRE, un sacco di progetti tutti sfumati nel nulla. E insomma, diciamo, rispetto agli ultimi progetti del 2012 che prevedevano una parte di housing sociale e una parte di studentato, anche lo studentato sembra sfumato. Ad oggi, quindi, a quanto pare l'unica cosa certa sono questi 50 alloggi che serviranno per tamponare emergenze, però in modo provvisorio. Noi abbiamo chiesto proprio a fine settembre invece a che punto fossero i lavori per la ludoteca e il centro giovani, la cui apertura era prevista per fine anno, e l'assessore ci ha risposto che si parla del 2025, quindi nuovi rimandi. Per una zona appunto in cui da decenni si continuano a fare progetti,
attesa, appunto sul versante insomma sociale, di risposte anche ai cittadini in termini di servizi. I lavori sono da qualche tempo sospesi su richiesta del consorzio titolare dell'appalto, che intende sostituire la ditta consorziata esecutrice. Questa è una specifica in una nota dell'assessore al patrimonio del comune di Firenze, Dario Danti. In questa impasse cosa chiedevate all'amministrazione da tempo, tanto da ritenere frustrante, appunto, come avete sottolineato, che sia il secondo immobile in pochi giorni su cui avevate chiesto attenzione già mesi fa?
Allora, diciamo, le questioni sollevate sono due. Da un lato c'è il problema abitativo a Firenze, che immagino chi ci ascolta conosca bene, e ci si domanda come mai a Firenze ogni spazio abbandonato viene occupato da persone evidentemente anch'esse abbandonate. Non parliamo di ragazzini scappati di casa, fra le persone intossicate c'erano alcune, avevano quasi 50 anni, evidente c'è un problema a trovare casa in questa città. Dall'altra parte però ci sono i servizi al territorio che servono tantissimo, soprattutto in periferia, e noi quello che chiedevamo da tempo con forza è di non contrapporre queste due esigenze. L'area del Meccano Tessile è un'area densamente popolata e i cittadini da più di 10 anni chiedevano quindi di metterci i servizi per ridurre tutte le problematiche della zona, e invece a quanto pare appunto si procede con la ristrutturazione di queste case, che va benissimo, però invece tutta la parte dei servizi a quanto pare è di nuovo ferma, e noi speriamo di essere smentiti dall'amministrazione, ma ad oggi ci sembra che appunto si continui a rimandare e non si riesce neanche a capire quindi bene quando sono previsti la fine dei lavori.
Ecco, purtroppo
per esempio a Rifredi manca una biblioteca, scusi l'ho interrotto, però parliamo di un'area appunto in cui mancano biblioteche. A Rifredi la biblioteca più vicina è a 2 chilometri, l'orticoltura, mancano spazi per i giovani, mancano spazi per gli anziani e questo sicuramente aumenta l'emarginazione sociale.
È un po' tutto quel discorso di prevenzione e rigenerazione urbana che poi dovrebbe allontanare quella che è una criminalità, ma anche un disagio sociale, sacche insomma di criminalità, perché poi dopo ci sono situazioni di altissima tensione oppure di strumentalizzazione che possono essere intercettate da un mondo sommerso, che dovrebbero essere invece detonate da una vivibilità dei territori, mettendo a disposizione dei servizi e degli spazi di condivisione. Il caso dell'ex Meccano Tessile, a partire da un fatto di cronaca, riaccende i riflettori anche su queste tematiche. Grazie al consigliere del quartiere 5 per Sinistra Progetto Comune Thomas Merten per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi e buona giornata.
E alle 8:16 cambiamo decisamente argomento, ci proiettiamo verso un evento che ci sarà questa sera al Nuovo Teatro di Fiesole nell'ambito del centenario dell'Università di Firenze, la nascita della comunità dell'università Alum Unifi. Questo è il nome di un nuovo spazio di comunità per mantenere vivo il legame tra chi ha studiato all'Ateneo Fiorentino. Ne parliamo con la rettrice Alessandra Petrucci in collegamento con noi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Dunque arriva anche a Firenze questo spazio di aggregazione, diciamo, dal virtuale al concreto, e oggi e questa sera al Nuovo Teatro di Fiesole manifesterà proprio questa call, diciamo, questa chiamata rispetto ai frequentatori, agli studenti, ex studenti, laureati, gli alunni e agli alunni dell'Ateneo Fiorentino. Un'opportunità in prospettiva per creare quale tipo di legame, rettrice?
Sì, oggi infatti ci sarà questo debutto, è proprio il caso di dirlo, visto che abbiamo scelto una manifestazione teatrale per avviare questa comunità, questo modo di ritrovarsi, sentirsi e trovare anche il modo di come dire, testimoniare l'appartenenza alla comunità dell'Ateneo Fiorentino. Come ha detto giustamente lei, tutti coloro i quali hanno fatto un piccolo pezzo anche, ma all'Università di Firenze, dovrebbero sentirsi chiamati a questa grande call di riunione.
Non è solamente un momento celebrativo, no? Un voler chiamare a raccolta un qualcosa e qualcuno che in qualche modo esalti l'Università di Firenze, ma ritessere anche delle reti di relazioni per un dialogo anche rispetto alle tante progettualità dell'Università.
Ma certo, soprattutto questo, non è un'attività, chiamiamola così, semplicemente appunto di festeggiamento, visto che è l'occasione del centenario, ma proprio quello di cercare di ritrovare quel senso anche dell'università che non finisce nel momento in cui uno termina un percorso, cioè è un po' quello che rimane nella vita dell'università, tutte le relazioni, le reti, le conoscenze e anche, se vogliamo, la volontà di portarle a chi verrà dopo, insomma, quindi una sorta, come si dice, di eredità, di testimonianza.
Ricordiamo, alumni e alunni dell'Università di Firenze possono partecipare all'evento iscrivendosi sul sito alumni.unifi.it o scrivendo alla mail alumni@unifi.it. Spettacolo di Francesco Nicolini, ex studente dell'Ateneo Fiorentino, scrittore e drammaturgo conosciutissimo, che presenterà uno dei suoi più celebri spettacoli, a cui tiene particolarmente Caravaggio, di chiaro e di oscuro. A fare gli onori di casa anche la sindaca di Fiesole, a sua volta protagonista sia da studente che poi da ricercatrice dell'Università di Firenze. Dunque ricordiamo questo appuntamento stasera al Nuovo Teatro di Fiesole. Grazie alla rettrice Petrucci per essere stata con
grazie,
noi.
Grazie a lei e a tutti e a tutti. Buona giornata.
Broadcasting all programs. This is Radio Cash on Pirate Satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Cuban Army surplus or refusing of the lights. This is Radio Cash on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder, panic, palm.
Alle 8:21 minuti proseguiamo con le notizie Newsline. La Repubblica decide di aprire con la questione delle RSA. Abbiamo detto ieri della minaccia, no, delle RSA che hanno annunciato degli aumenti nelle rette se non riceveranno ulteriori risorse dalla Regione. Bene, il titolo è La Regione ai gestori delle RSA. Non avrete altri soldi. Risposta secca agli imprenditori che minacciano di aumentare le rette di 300 euro al mese per gli anziani. Il governatore Giani tenta di far approvare una manovra sull'IRPEF, ma il PD blocca. Questo per quanto riguarda la questione dell'RSA e della manovra di bilancio. Mentre ci avviciniamo allo sciopero generale di domani, la mobilitazione che vedrà anche i COBAS e CUB fare una manifestazione con partenza da Piazza Puccini, toccando il cantiere di Via Mariti per ricordare i morti sul lavoro, e continuerà fino a Piazza Dalmazia, alla lapide dei senegalesi uccisi, un percorso che non vuole essere la passeggiata in centro proposta da CGIL e UIL, ma specifica il sindacato di base, toccare luoghi simbolici della piattaforma di sciopero. E allora sentiamo le motivazioni nelle interviste raccolte da Domenico Guarino.
Sciopero, uno sciopero generale a questo punto, e va a combattere questo governo di centrodestra, e sta facendo delle cose inaudite. Oltre la finanziaria, che quella vabbè è stata danneggiata da tutti i vari governi, ma questo stavolta sta continuando a ampliare, mandare soldi per le armi, continua a essere un'economia di guerra, non prende distanze dai genocidi che sta succedendo nel popolo palestinese, continua a dire che dobbiamo mandare le armi all'Ucraina, e leva tutti questi voti e servizi come sanità, scuola, trasporti, e su questo noi vediamo. Oltre a questo ci sono anche delle leggi pericolose che sta mettendo avanti, come il decreto 1660, che da avanti riuscirà a bloccare praticamente la protesta anche nelle varie piazze dei lavoratori, delle lavoratrici, degli studenti, con il rischio di vari mesi di carcere, e anche l'autonomia differenziata, insomma, sì, che sta facendo tutto di questo.
Paola Sabatini. Quindi i tagli continuano, dei 37 miliardi che si sono persi in 10 anni per la sanità, che è venuto fuori anche quando è esploso il Covid, no? Il fatto, i tagli, cioè le politiche di austerità che hanno portato a questi tagli, non ne vi ha rimessi, anche col PNR ne vi ha rimessi al massimo 19, e poi anche non è solo un problema di quanti ne vi ha rimessi, ma anche come vengano destinati, che vengano destinati prevalentemente alla digitalizzazione e non alle assunzioni di personale. Il problema grosso invece sono le carenze di personale e anche l'esternalizzazione dei servizi.
È in previsione dello sciopero generale di domani. Ieri la funzione pubblica CGIL ha organizzato a Firenze un flash mob per protestare contro una manovra di bilancio che smantella lo Stato sociale, taglia la sanità pubblica, disinveste sui servizi pubblici. I manifestanti hanno srotolato uno striscione con la scritta "più risorse e meno tagli, salviamo la sanità pubblica" da Ponte Santa Trinita al lato che guarda Ponte alla Carraia. Sentiamo.
Alessio Branciamore, questo è un presidio, diciamo, in vista dello sciopero generale del 29 dicembre per protestare contro i tagli alla sanità pubblica e quindi contro la legge di bilancio che ancora una volta riduce le risorse stanziate per la sanità pubblica. Siamo qui per chiedere che venga garantito il diritto alla salute per tutti i cittadini e che quindi vengano, diciamo, aumentate le risorse, come chiediamo che il personale venga pagato, diciamo, per quel che si merita e per i diritti che ha. Invece il governo stanzia solamente il 6% delle risorse a fronte del 17% di inflazione per il rinnovo dei contratti pubblici, e il 29 sarà una giornata per protestare anche per queste motivazioni, oltre alle motivazioni, diciamo, del mancato sviluppo del paese.
Giancarla Casini, Camera del Lavoro di Firenze.
Motivi del presidio?
Siamo qui per la manifestazione del 29, siamo qui in difesa della salute, una salute pubblica e universale che con i tagli del governo non sarà più garantita. Siamo qui per garantire la salute e sicurezza, perché il Fondo Sanitario Nazionale va anche a incrementare le risorse per il PISL, quindi tutti gli organi di vigilanza. Siamo qui per dire che non è possibile un taglio così importante sulla salute delle persone.
Got a whiskey on a rock, same as Jupiter's on the floor. If you ever leave me, gonna knock it in my door. It's my last train to hell.
Last train to hell.
It's my last train to hell.
Last train to hell.
It's my last train to hell and break my jail. I got a rock and roll feel, I got a need to bump and do. If you ever leave me, gonna knock it in my door. It's my last train to hell.
Last train to hell.
It's my last train to hell, baby.
Last train to hell.
It's my last train to hell and break my jail. Come on, baby, wanna rock, rock, rock. Come on, baby, wanna bop, bop, bop. We're gonna smash, we're gonna hit the floor. We're gonna rock, we're gonna get some more. Come on, baby, wanna bop, bop, bop. Come on, baby, wanna rock, rock, rock. We're gonna switch, gotta do the scream. Come on, baby, everything you need. I got some whiskey on the rocks and the juice was on the floor. If you ever leave me down, I'm knocking at my door. It's my last week again.
Alle 8 e 28 minuti ci avviciniamo verso il GR di Popolare Network, poi andremo in esterna. Il nostro Raffaele Palumbo questa mattina l'abbiamo mandato al centro del riuso di Canciulli, a San Casciano Val di Pesa, dove si troverà con il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi e poi il presidente dell'associazione Manitese Federico Preti e alcuni volontari. L'abbiamo voluta chiamare il centro del riuso una seconda opportunità, non solo per i materiali, per gli oggetti, per i rifiuti, ma anche per le risorse umane, per le persone, per le prospettive che potrebbero e possono avere. Dunque una storia bella da raccontare proprio in diretta da San Casciano tra poco, intorno alle 8:40. Poi alle 9 invece saremo negli studi TV di Controradio con Fondazione Cassa di Risparmio Firenze per le risorse che crescono per i territori della città metropolitana di Firenze, delle province di Arezzo e Grosseto, con tanti bandi rivolti ai giovani ma non solo, ai quartieri, bandi storici ma anche nuovi, insomma uno sguardo su tutto questo dopo il GR di Popolare Network. Rimanete con noi.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. In diverse regioni dell'Ucraina è in corso un blackout elettrico a causa di un massiccio attacco russo iniziato questa mattina all'alba, Mosca ha colpito le infrastrutture energetiche del paese, prendendo di mira soprattutto le regioni di Kiev, Odessa, Kherson e Mykolaiv. Il governo ucraino riferisce che l'attacco è avvenuto con droni, missili lanciati da aerei bombardieri e dal Mar Nero. La crisi in Medio Oriente: sono trascorse senza incidenti le prime 24 ore di tregua tra Israele e Hezbollah. Migliaia di sfollati libanesi stanno tentando di tornare nelle loro case nel sud del Libano, anche se molte sono state distrutte. Intanto si intensificano i bombardamenti su Gaza. Questa mattina sono state colpite le città di Jabalia e Betlaia nel nord della striscia. Le Nazioni Unite hanno nuovamente denunciato Israele per il blocco degli aiuti umanitari, affermando che la vita di circa 70.000 persone nel nord della striscia è a rischio a causa dell'assenza di cibo, acqua e medicinali. Il governo italiano ha due linee, sia a Roma che a Bruxelles. La premier Meloni per ora riesce a far rientrare la crisi nella sua maggioranza, spegnendo la lite tra Tajani e Salvini sul canone Rai. Ma tra poco arriverà in aula la manovra economica e sono già decine gli emendamenti della maggioranza. Una crisi che si vede anche in Europa: la Lega non ha votato Ursula von der Leyen, nonostante il governo abbia ottenuto un ruolo per Fitto e nonostante la stessa Meloni abbia detto sì alla nuova Commissione europea. Almeno 4 migranti sono morti oggi a causa del naufragio dell'imbarcazione su cui si trovavano nel mare Egeo, lo ha reso noto la Guardia Costiera greca, aggiungendo che i loro corpi sono stati recuperati vicino all'isola di Samos, dove lunedì si era verificato un altro incidente simile. Altre 16 persone sono state tratte in salvo e sono in corso le ricerche di eventuali superstiti. Lunedì erano morti almeno 9 richiedenti asilo, tra cui 6 minori e 2 donne, in 2 incidenti separati vicino alle isole di Samos e Lesbo. Secondo il ministro dell'immigrazione di Atene, quest'anno la Grecia ha registrato un aumento del 25% del numero di persone in fuga da guerre e povertà. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo, ha replicato a Donald Trump e precisato che non c'è alcun piano per chiudere il confine con gli Stati Uniti. Il presidente eletto questa mattina aveva riferito sul suo social Threads di aver parlato con Sheinbaum e che la presidente si era detta d'accordo a fermare la migrazione chiudendo il confine con gli Stati Uniti. Nella conversazione con Trump ho spiegato la strategia del Messico per affrontare il fenomeno della migrazione rispettando i diritti umani. Ribadiamo che la posizione del Messico non è quella di chiudere i confini, ma di costruire un ponte fra i governi e i popoli, ha precisato la presidente del Messico. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, code in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11 code a tratti verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1 e tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola. Fipili rallentamenti sempre verso il capoluogo tra Ginestra e Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, quest'oggi viene effettuato il treno straordinario 29580 Lucca Pisa Centrale con fermate intermedie San Giuliano Terme e Pisa San Rosso. Prima di salutarci, per il trasporto pubblico locale Torino Toscana informa che a seguito dell'ordinanza di precettazione del Ministero dei Trasporti lo sciopero generale di 24 ore previsto per domani sarà rimodulato e ridotto a 4 ore dalle 9 alle 13. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
A Natale libri per te. A Peccioli dal 6 all'8 dicembre uno speciale Temporary Store in cui acquistare i libri risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Da giovedì 5 dicembre presentazioni e incontri ad ingresso gratuito a cura di Luca Sofri con tanti ospiti. Fabio Volo, Cristina Comencini e Viola Ardone, Stefano Nazzi e Francesco Costa, Claudio Bisio, Antonio Oscurati, Chiara Tagliaferri e Diego Passoni, Stefano Tacconi, Vanessa Roghi e tanti altri. Tutte le info su fondarte.peccioli.net.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 30 novembre alle 21 in prima regionale La Meraviglia di Sonia Antinori con Carla Manzon. Uno spettacolo sulle origini del pensiero scientifico con una protagonista che incarna forza femminile e trasformazione attraverso la conoscenza. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Giovedì, Strings di Ilenia Romano su musica di Stefano Scodanibbio, eseguita dal vivo da Giacomo Piermatti. Il corpo, esplorando assonanza, dissonanza, risonanza, crea un dialogo con il suono del contrabbasso per un'esperienza sensoriale immersiva.
Controradio.
La linea torna agli studi di Controradio per salutare subito in esterna da San Casciano Val di Pesa Raffaele Palumbo dal centro del riuso, una seconda opportunità, questo è lo spazio di Controradio Live di questa mattina. Raffaele, a te la linea.
Buongiorno Chiara, buongiorno a chi ci ascolta. Siamo arrivati a San Casciano con i consueti problemi legati all'autopalio, la Firenze-Siena interessata dai lavori su cui i sindaci dell'area, come dire, insistono e protestano ormai da molto tempo. Una San Casciano a 10 gradi avvolta però nella nebbia. Siamo venuti in un posto importante, siamo accanto ad Alia e siamo, come dicevi giustamente all'inizio, in un centro che si occupa di riuso, il centro del riuso di Canciulli a San Casciano in Val di Pesa, di recente anche interessato da uno del styling importante nella zona gestita da Alea Servizi Ambientali S.P.A. Però una cosa che ci interessa molto raccontare è il doppio binario su cui si lavora, perché abbiamo capito una cosa: la questione del riciclo, la questione della differenziata, tutto molto interessante, ma probabilmente se non incominciamo a produrre meno rifiuti non andiamo da nessuna parte. Questo dovrebbe essere il grande mantra. Siamo con il sindaco Roberto Ciappi, siamo con Federico Preti dell'associazione Manitese, presidente, e con Yamuna che lavora qui e che ci racconterà poi come funziona, lavora, cioè lo diciamo meglio, è volontariato, esatto, questa è una parola che andrebbe usata con più attenzione. Roberto Ciappi, buongiorno, ben trovato. Descriviamo questo posto che tra l'altro è qui da più di 10 anni.
È sempre un'emozione descriverlo, perché qui si passa da scaffali a vetrinette completamente piene e riempite di oggetti nuovi, seminuovi, usati, che hanno una storia e che hanno, fortunatamente, hanno una nuova vita, perché qua sono esposte proprio per mettere in vendita con delle offerte, con delle disponibilità per poter essere riutilizzati e diventare nuove. C'è di tutto, ci sono da piatti a abiti, a calzature, a giocattoli, a tutto quello che può servire per allestire una casa oppure per andare a giro, e quindi qui c'è un po' di tutto.
Qui siamo in una zona, dicevamo, importante, perché qui siamo accanto ad Alea, dove c'è una stazione ecologica sostanzialmente.
Questa è la stazione ecologica, una delle più grandi di tutto il Chianti, è anche in un punto strategico, appunto molto vicino all'autopalio, all'uscita dell'autopalio, è anche un luogo dove siamo a mezza collina e dove c'è appunto questo spazio molto grande coperto, e naturalmente anche uno spazio all'aperto dove si possono mettere anche le cose più grandi.
Lo spazio ideale è importante, perché l'isola ecologica è importante e ha a che fare veramente con quell'operazione che poi impedisce l'abbandono di rifiuti, di ingombranti, partecipa il cittadino in qualche modo ad un'operazione che è un'operazione strategica, questo non lo mettiamo in ombra.
E qui è anche molto strategico, perché magari prima di buttare tutto si può decidere anche proprio di selezionare una parte, chiaramente accompagnarla al riciclo nella stazione ecologica di Alea, e una parte invece portarla proprio qui al centro del riuso per dargli una nuova vita.
E infatti queste sono differenze importanti, perché alle volte facciamo confusione tra differenziare e riciclare. Differenziare è una cosa ed è importante, riciclare è un'altra cosa che ha tutt'altri costi, e le due cose non sono necessariamente connesse, purtroppo. Riusare è la cosa forse più importante di tutti. Preti, in quante vesti dobbiamo intervistarla noi? Con quanti giacchette, diciamo così, oggi presidenti di Manitese?
Sì, allora, preciso che ero il presidente, c'è stata una rotazione, per cui quando c'è uno più giovane. No, ma si tratta di Manitese Firenze, siccome è un'associazione di volontariato, tutti siamo uguali da questo punto di vista. E sono il referente di questo centro del riuso, che esiste da 11 anni praticamente, stiamo compiendo l'11° anno. Fu il predecessore del sindaco Ciappi, Massimiliano Pescini, che ci aveva sollecitato in questo senso, perché
ci ricordiamo con un grande affetto, naturalmente.
Sì, infatti avevamo celebrato così, ricordando i 10 anni l'anno scorso, e quest'anno appunto non ci sarà per l'11° anniversario. E tutto è nato appunto da un'esigenza, come già stato spiegato molto bene, di ridurre il volume di rifiuti che potevano andare in discarica o comunque anche a riciclaggio. Quindi riuso è un acronimo perché vuol dire riuso solidale, e abbiamo con Manitese Mato Grosso, poi parlerà appunto l'amico Yamuna, e un'altra realtà di San Casciano, Forum Cittadini Assieme, che lavora sull'integrazione dei cittadini appunto stranieri sul territorio, attivato questa realtà che secondo me è molto importante anche a livello poi della socialità che ha creato. Qui ci sono una quarantina di volontari che allestiscono, che gestiscono il turno del sabato, dove si raccoglie il materiale. Cosa vuol dire? Che un lavoro importante è con un ingresso differenziato rispetto all'area ecologica, prima viene portato il materiale qui, quello che può essere valorizzato, riusato, rimesso in circolo, non va diciamo fra i rifiuti che altrimenti avrebbero come unica destinazione questi materiali. E, che cosa abbiamo fatto? Praticamente noi abbiamo ogni sabato circa una centinaio di persone che passano di qui, abbiamo inventato questa formula che secondo noi vale la pena di comunicare, perché potrebbe essere replicata, del conto donazione. Qui non c'è nessuno scontrino fiscale, nessuna vendita vera e propria, ma ci sono delle offerte, delle erogazioni liberali verso progetti di cui poi, se c'è tempo, accenneremo,
sì.
Progetti di solidarietà appunto, e quindi chi ci dà in conto donazione è l'utente che con il suo codice fiscale può o smaltire al centro Alia oppure al centro del riuso. Perché dico smaltire? Perché se noi riusciamo a rimettere in circolo, qualcuno ci fa un'offerta e la prende, tanto meglio. Quello che non riusciamo a piazzare dopo un certo periodo lo siamo noi che lo portiamo a nome dell'utente giù all'area ecologica.
Nei libri di storia fra qualche anno probabilmente ci sarà scritto cosa che gli studenti fra 100 anni troveranno singolare e forse addirittura divertente: questa nostra propensione a bruciare le cose che generano beni durevoli, dal petrolio al fatto che noi sprechiamo, utilizziamo dell'energia, del know-how eccetera eccetera, per fare questo cestino di vimini che ho tra le mani, dopodiché lo buttiamo, sprechiamo altra energia per distruggerlo e poi sprechiamo altra energia per rifarlo da capo. È una follia questa, cioè qui siamo in un luogo di razionalità, di logica, mi chiamo una
certamente. Cioè, il riuso dei beni che sono stati prodotti è fondamentale. Cioè, il problema appunto di essere sommersi dai rifiuti non si può che risolvere cercando di farne meno. E qui, diciamo, in questo luogo è proprio, diciamo, un simbolo. Questo è un nostro valore che ci portiamo quotidianamente. Io, dalla mia esperienza anche con Mato Grosso, sono da sempre, da ragazzino, proprio abituato a vestirmi con vestiti usati, trovati nelle raccolte dei vestiti. E qui appunto si trovano oggetti di prima scelta, di prima qualità, usati pochissimo, scartati per chissà quale motivo, che possono essere presi grazie a una donazione, quindi grazie a un lavoro volontario di chi gestisce questo posto, per pochi euro, quindi anche molto conveniente da un punto di vista per le nostre tasche, e che dà un contributo non solo all'ambiente, perché si vanno a ridurre i rifiuti, ma dà un contributo anche ai più bisognosi su questo pianeta, diciamo.
Su questo ci torniamo subito, anche perché Peti faceva prima il riferimento a dei progetti, e con Ciappi racconteremo anche, come dire, della funzione sociale fortissima di questioni che stanno insieme, che devono stare insieme: l'ambiente, la socialità, la solidarietà, le migrazioni. Ora qualcuno, per fare una facile battuta, potrebbe dire che è troppo facile quello che sto dicendo, ma Iamuno è vestito molto meglio di me, perché ci sono una serie di pregiudizi. Cioè, io mi vesto sempre con cose usate, ma figuriamoci, questo sembra uno straccione. E soprattutto Peti, se lui si veste con delle cose di riuso, blocca l'economia. Non è vero.
No, non è vero, anche perché dietro a tutta questa attività appunto ci sono opportunità probabilmente anche lavorative, no? Cioè il mondo di riutilizzare il materiale sta crescendo anche a livello, i giovani sono molto interessati, ce ne sono tanti che usano solo materiale usato, però anche per rimettere in circolo il materiale usato comunque si deve lavorare. Ora noi siamo volontari, però volevo anche solo citare dove va in natura una parte di tutto quello che raccogliamo qui. Non sono solo offerte, ma per esempio noi a famiglie segnalate dai servizi sociali indigenti, diciamo così, facciamo avere dall'arredo della cucina, se non hanno potuto comprarselo, al vestiario per i bambini, i quaderni per andare a scuola, ma anche alla Misericordia di Campi Bisenzio alluvionata abbiamo fatto una donazione per ricreare la biblioteca, alla Misericordia abbiamo finanziato l'acquisto di un'ambulanza, ma ho sbagliato, era a Montespertoli, no? Invece volevo dire che appunto anche alla Misericordia di Campi Bisenzio abbiamo dato degli aiuti alla biblioteca, alla Ronda della Carità, al centro di Don Biancalani a Vicofaro, a Sollicciano, al centro delle piagge, cioè c'è tutto un mondo di solidarietà legato a questi oggetti che a noi fa molto piacere poterlo, diciamo così, concretizzare, perché poi c'è realmente bisogno. Quando c'è stato il Covid,
Raffaele, è arrivato un sacco di... mentre appunto stanno parlando i tuoi ospiti, viene destato l'interesse del nostro pubblico, dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Siccome abbiamo ancora pochi minuti, vogliono sapere l'indirizzo del mercatino, ci scrive un ascoltatore, oppure dove si trova questo centro del riuso. Date bene i riferimenti voi che vi trovate proprio lì.
Diamo riferimenti dettagliati: si esce a San Casciano Nord, si gira a destra e dopo un chilometro c'è la indicazione per il centro del riuso. Però
via Cassia Persiana 27, San Casciano Val di Pesa, all'interno dell'ecostazione di Alia.
Iamuno, qui può venire chiunque a comprare o a donare, come funziona?
Sì,
tecnicamente.
Il sabato mattina e il sabato pomeriggio è aperto al pubblico per il conferimento dei beni che, diciamo, i cittadini intendono rimettere in circolo. Chiaramente c'è una selezione all'ingresso, perché lo spazio è grande ma non infinito, quindi va appunto selezionata il materiale in ingresso, e in quell'occasione chi è presente bene al centro può vedere il materiale esposto e prenotare, diciamo, degli oggetti a fronte di una donazione.
C'è un grande rispetto anche nel fare queste cose, perché qualche volta qualcuno tende a svuotare la cantina e non si fa.
Bravo, infatti, diciamo, qui siamo un centro del riuso, non siamo la discarica che è di sotto. Fortunatamente sotto, appunto al piano di sotto, c'è anche la discarica, diciamo così, cioè dove i rifiuti che sono ormai a fine vita possono arrivare. Quindi
ci scrivono altri ascoltatori e ascoltatrici: per me che non posso raggiungere San Casciano, c'è la possibilità del ritiro magari organizzato per quartieri Orioni?
Sì, allora noi riusciamo nel circondario a fare i ritiri a casa, concordando chiaramente un appuntamento e previa invio di foto, un materiale descrittivo del materiale che si intende donare al centro. E sulla nostra pagina Facebook Centro del Riuso di Hanciulle trovate riferimenti e contatti da prendere per accordare queste cose.
Sì, volevo dire della pagina Facebook anch'io, e aggiungere il fatto che praticamente una grossa parte di oggetti riusciamo a non farli arrivare qui tramite vendite online, cioè noi a qualcuno che dimostra un interesse possiamo evitare di farlo ritirare qui, o lo portiamo qui solo perché si venga ritirato. E dicevo prima del Covid, no? In quel periodo molti hanno avuto tempo di rendersi conto di quanto materiale potevano togliere dalle loro case, ma viceversa in quel periodo dove c'è stata crisi economica vera, noi anche abbassando i prezzi abbiamo, diciamo, venduto, tra virgolette, noi non vendiamo, insomma abbiamo ricevuto più offerte, quindi vuol dire che rispondiamo realmente a un bisogno.
L'elenco dei progetti prima è stato importante, perché riproduce, sindaco, un altro tipo di modello e di circolarità, che è un modello appunto rotondo, non lineare, no? La produzione, la distribuzione, l'acquisto, la dismissione e poi la discarica e poi di nuovo e altra energia per. Qui invece la questione è la famosa economia circolare, qui diventa concreta.
La vera economia circolare e in più un far passare questo valore che passa dalla solidarietà, dalla volontà di non consumare ma di donare proprio. E infatti qui c'è socialità, perché qui si ritrovano tante persone a fare volontariato, a dividere, a organizzare, perché come si può vedere è enorme questo spazio e è completamente riempito, ma serve proprio per... Quindi ci sono tante persone che danno solidarietà, tante persone che organizzano tutto questo, ci sono tante persone che donano e tante persone che raccolgono da questo. E inoltre, quando si dà un'offerta, questa offerta viene rimessa in circolo a dare ulteriore supporto a famiglie, aiuti e tutto il resto. Quindi un'economia circolare vera e completa.
qui stiamo parlando con il comune di San Casciano, qui c'è la presenza di Ali, abbiamo detto naturalmente di Manitese e dell'operazione Mato Grosso con il forum dei cittadini insieme, l'operazione Mato Grosso insomma fa delle cose molto importanti in America Latina, nelle offerte effettuate dai cittadini nel corso dei 10 anni per acquisire oggetti usati hanno raggiunto una cifra superiore ai 150.000 euro, e in qualche modo sono stati sottratti 20.000 tonnellate a quel processo di smaltimento di quello che accade ai rifiuti normalmente. Però io ho l'impressione che qui il tema del rifiuto, che è già una brutta parola in sé, io ti rifiuto in qualche modo, è anche un pretesto per raccontare di qualcosa di più ampio, cioè proprio di un altro modo di stare al mondo.
Sì, appunto, l'impegno che ci chiede questo centro del riuso è tutto, diciamo, dato in modo volontario, quindi tutti i ragazzi e le persone, le signore che stanno qui a sistemare, a organizzare, a andare a prendere le cose a casa della gente, a consegnarle, è tutto lavoro volontario a fronte di progetti di cooperazione che vengono poi gestiti e portati avanti da Manitese, dal Forum Cittadini Insieme e da Operazione Mato Grosso. Quindi ogni anno vengono proposti delle attività, delle azioni progettuali che poi il centro va ad approvare, e questi progetti, per esempio, faccio appunto riferimento alle attività di Operazione Mato Grosso in America Latina, dove vengono gestite scuole per persone, ragazzi che sono altrimenti sulla strada, ospedali, diciamo viene distribuito cibo, farmaci, beni di prima necessità sui territori quelli più sperduti, quindi cercando di aiutare le persone a continuare a vivere dove sono nate, magari in posti rurali molto difficili da un punto di vista anche climatico, e cercare di dargli una dignità, un lavoro e un'attività futura, insomma.
Ecco, sono le 8:57 minuti, siamo in quasi conclusione. Io mi sono iscritta al Centro del Riuso di San Casciano, la pagina Facebook, come me molte ascoltatrici e ascoltatori che ci stanno segnalando l'interesse e anche le testimonianze di volontariato e di uso e riuso dei materiali. Un'ultima domanda vi pongo dalla redazione, ci chiedono: anche materiale elettronico funzionante raccogliete?
Sì, 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 quello che sta nelle case lo prendiamo tutto, ecco, fondamentalmente.
Detto molto semplicemente, concedimi 30 secondi a chiudere, perché cambiamo argomento, perché qui c'è un'altra questione grave, di grande attualità, ma in realtà restiamo dentro il grande tema delle economie che funzionano e che non funzionano, perché i sindaci dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino stanno sostenendo con forza i lavoratori e le lavoratrici dei castelli del Greve Pesa. Siamo nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Sindaco, veramente 30 secondi su questo argomento a margine di quello di cui abbiamo parlato, per una cosa di stretta attualità su cui le chiederei veramente una valutazione.
I castelli del Greve Pesa sono una realtà molto importante del territorio, dove si produce vino di altissima qualità. Questo consorzio, questa realtà è in crisi, e quello che ci teniamo a sostenere sono le lavoratrici e i lavoratori, e soprattutto poi capire anche questo, perché dalla manutenzione del territorio che fanno questi agricoltori è fondamentale per il nostro paese, le nostre comunità, e quindi siamo al loro fianco e stiamo cercando di capire anche insieme alla regione come è meglio e quale strada aiutare a far prendere a questa realtà importantissima del nostro territorio.
Roberto Ciappi, il sindaco di San Casciano in Val di Pesa, grazie per queste sue valutazioni. Io ho adocchiato un servizio da te di gran pregio qui a distanza, ma questa è una questione personale, la lasciamo fare, a parte le battute, andate sul Facebook, sui social, venite soprattutto qui a San Casciano, siamo a Canciulle, uscita San Casciano Nord, si gira a destra 1 chilometro e si trovano subito le indicazioni. È veramente semplicissimo il centro del riuso di Canciulle, 10 anni di cura e rispetto per l'ambiente e per le persone più deboli. Preti, grazie anche a lei.
Grazie a tutte e tutti.
grazie a Yamuna davvero per il volontariato che fa da sempre dentro queste realtà e dentro questa realtà nello specifico.
Grazie a voi che ci avete ascoltato e a Controradio che si impegna a fare questa divulgazione. Buona giornata.
Grazie davvero, la linea torna allo studio da San Casciano.
Grazie a Raffaele Palumbo, trasmissione riascoltabile tra pochissimo già in podcast sul nostro sito controradio.it e concludo questo spazio anticipandovi che tra poco apriremo anche i canali cross mediali da Controradio TV, ospite dei nostri studi il direttore generale di Fondazione Cassa di Risparmio Firenze per i tanti progetti che metterà in campo nel 2025, ma a proposito di 2025 vi ricordo la scadenza importante per una prospettiva e un sostegno da parte vostra nei nostri confronti, ovvero l'iscrizione al Controradio Club, controradioclub.it, il sito dove fare la tessera, rinnovarla, regalarla o fare l'SD di Core. E dopo le due radio aperte del sabato mattina c'è una promozione in questi tre giorni, da ieri fino a domani parliamo di un Black Friday alla modalità di Controradio, dalle 8 alle 19 potete venire in radio, fare la tessera e acquistare a quel punto un panettone, anzi due panettoni al prezzo di uno, quindi uno ve ne diamo in regalo. La promozione è valida solo per l'acquisto del panettone in radio, quindi venendo qui vi aspettiamo, e vale anche per i soci SDD Core e per chi è già socio nel 2025, quindi un'ulteriore opportunità per voi e soprattutto per noi di essere sostenuti dal pubblico e dalla comunità di Controradio. Rimanete sulle nostre frequenze.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Il GLU ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glufirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso.
Sabato 30 novembre sul palco i Traum, un supergruppo dalla dimensione onirica composto da Luca Ciffo, Lorenzo Steccioni, Luca Timai e Paolo Mongardi. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30, after show DJ set, ingresso gratuito per i soci GLU US Africo.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito controradioclub.it e per il Black Friday, se fai la tessera in radio, l'hai già fatta o hai SD di Core e compri il panettone, il secondo è in regalo, ma solo mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29, dalle 8 alle 19.
Rock Contest 2024, venerdì 29 novembre, la seconda semifinale, con Lazy Lazarus, Stato Brado, Dilemma, Lo Fai Le Fusa, Ore di Sole e Pietro Mio. Siamo al GLU di Firenze, in via Fanti 20. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito. Il voto è online su rockcontest.it.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua e SIAE, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Continua l'esplorazione del Grande Nord con un eccezionale tour invernale della Lapponia. Oltre il circolo polare artico fra Norvegia e Svezia si visitano Tromsø, Narvik, Kiruna e anche le due capitali, Oslo e Stoccolma. Il Grande Inverno Scandinavo, un viaggio proposto da Controradio e Controradio Club. Dal 15 al 23 febbraio nella natura selvaggia lappone. Fra viaggi in slitta e fattorie sami, la crociera sui fiordi e la caccia all'aurora boreale, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Iscrizioni fino al 10 dicembre o ad esaurimento posti. Scopri tutto su controradio.it, banner Grande Inverno Scandinavo.
Radio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Hit List.
Le novità fresche fresche della settimana e tutto quello che c'è di buono da ascoltare. Selezionato dalla redazione musicale di Controradio con Giustino Terenzi.
Hit List.
Il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 14. E in podcast su Controradio.it.
Hit List. Solo su Controradio.
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 Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 9 passate da 10 minuti, come annunciato, siamo anche negli studi di Controradio TV, dunque visibili anche sui nostri canali crossmediali, per parlare della crescita della Fondazione CR Firenze per il territorio. Lo facciamo con il suo direttore generale, ospite dei nostri studi, dottor Gabriele Gori. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Gori, nei giorni scorsi al Teatro del Maggio Musicale, davvero una festa, una grandissima partecipazione di soggetti del territorio. Poi ne parleremo, i cosiddetti stakeholders, per usare termini tecnici e operativi, ma anche tanti giovani e tante giovanissime, per una progettualità rivolta al 2025 che vi vede in crescita in termini di finanziamenti, ma soprattutto di ascolto del territorio, partner, progetti. Facciamo un passo indietro. Cos'è Fondazione CR Firenze e perché è impegnata in tutto questo?
Beh, Fondazione CR Firenze è l'eredità di una banca nata quasi 200 anni fa, ma oggi è tutt'altro che una banca. Siamo probabilmente l'unico soggetto, comunque uno dei pochi mecenati fiorentini. Il nostro lavoro è quello di perorare e spingere la filantropia, che in buona sostanza significa una cosa, come dire, abbastanza rara, no, sul territorio: aiutare gli altri, perseguire lo scopo del bene comune senza chiedere niente in cambio. Noi siamo, il nostro mestiere, che sembra facile, ma se non vogliamo sprecare le risorse è tutt'altro che facile, è quello di aiutare gli altri. E aiutare gli altri cercando di selezionare le migliori idee che possono generare impatto e bene comune.
Ecco, nella presentazione del documento programmatico annuale il presidente Bocca ha sottolineato anche questo aspetto: non pensateci come un bancomat, riferendosi insomma a una titolazione dell'anno precedente che ha fatto un po' discutere, ma come partner, come motore di sviluppo di una rete, come un nuovo modello di fondazione che proprio va a allargare anche la capacità di sinergia.
È evidente che, diciamo, in passato, quando le cose andavano bene, noi eravamo in grado di mettere a disposizione del territorio 25-30 milioni l'anno, ripeto, di donazioni e contributi. Quest'anno, visto che oggettivamente le cose stanno andando bene per tutta una serie di motivi che gli addetti ai lavori capiscono bene, raggiungiamo 47 milioni e mezzo. È evidente che, come diceva il Presidente, la distribuzione non può essere a pioggia, ma deve essere selettiva, selezionata. E siccome noi siamo una, per quanto il patrimonio sia grande, siamo una piccola organizzazione, abbiamo bisogno di partner. Abbiamo bisogno di fare, come dire, rete e matrimoni o comunque finanziamenti con soggetti in grado di essere dei soggetti attuatori di buone idee. Quindi il percorso è individuare i bisogni, selezionare delle azioni e delle attività che sono coerenti con questi bisogni e selezionare dei partner. Io a volte dico i soggetti attuatori, no? Coloro che vanno in prima linea e ci aiutano, grazie alle nostre risorse, a raggiungere quegli obiettivi. Quindi di fatto delle joint venture, dei partenariati, considerando che la legge ci impone di dialogare e di lavorare soltanto con soggetti no profit.
Ecco, perché parliamo di motore generatore di sviluppo? Perché davvero c'è una macchina che si mette in moto e genera. Dai 47,5 milioni che voi investite come risorse per il 2025, ricordiamo 7 milioni e mezzo in più rispetto all'anno scorso, viene generato lavoro, vengono generate relazioni e bene comune. In che modo? Cerchiamo di definire anche alcuni degli esempi degli anni passati che poi crescono anche prevedibilmente il prossimo anno.
Giusto per fare degli esempi semplici e comprensibili, faccio un esempio facilmente intelligibile: l'housing sociale. Okay? L'housing sociale ci ha permesso di, lavorando insieme con dei comprovati soggetti locali, territoriali, di intercettare delle risorse della Cassa Depositi e Prestiti. con queste risorse messe insieme, le nostre e le loro, abbiamo messo insieme 60 milioni e abbiamo potuto comprare, ristrutturare o completare 423 appartamenti che sono ubicati fra Sesto Fiorentino, Scandicci, Firenze. Con questi 423 appartamenti noi abbiamo consentito a 423 famiglie di avere la possibilità di avere un alloggio nuovo, taluni sono addirittura in classe A, con un prezzo medio di locazione per un trilocale di 500 euro. Cosa che sapete meglio di me, a Firenze è impossibile. Con questo investimento noi abbiamo triplicato le nostre risorse e abbiamo potuto appunto generare qualcosa che, abbiamo fatto una stima molto semplice, genera un milione all'anno di risparmi per queste 420 famiglie. Ma siccome non bastava, abbiamo sostenuto dei soggetti del terzo settore che fanno animazione sociale, la biblioteca, il nido, delle attività di generazione di microcomunità.
Quindi non solo il contenitore, ma anche i contenuti in questo ambito.
Assolutamente sì, no? Quindi è evidente che quando arrivano, penso a Montelupo Fiorentino, in un luogo dove ci sono 120 appartamenti nuovi, per creare un senso di appartenenza e una comunità ci vogliono delle azioni, no? E quindi sosteniamo anche quelle cooperative sociali che si occupano di animare questi luoghi con delle microattività, in modo tale che si possa percepire e costruire una rete di relazioni.
Lo dicevamo anche fuori onda, bisogna essere sempre in ascolto del territorio, è una selezione che non viene fatta in difetto, ma è una selezione che viene fatta con una sensibilità verso un obiettivo, che è quello appunto di ramificare più possibile la risposta rispetto ai bisogni. Non c'è sinceramente fascia di età o situazione sociale che non venga intercettata da un progetto sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio, se si pensa all'ambito sportivo, all'ambito del disagio giovanile più o meno rispetto al contesto scolastico, ma non solo, e poi l'ambito culturale, artistico, il terzo settore. C'è anche un ascolto particolare nel 2025 per quanto riguarda l'ambito carcerario.
Sì, è evidente che non potevamo non ascoltare i soggetti che cercano di fornire, diciamo, servizi. Il carcere di Sollicciano, sapete tutti molto meglio di me, che è uno dei peggiori d'Italia, e non perché sia mal gestito, semplicemente perché ha una serie di handicap che nascono ormai nel tempo. Che cosa pensiamo di poter fare? Siccome è uno, credo sia uno dei primi tre, forse addirittura il primo, con recidiva, cioè le persone che escono lì per una percentuale inaccettabile ci ritornano perché non hanno opportunità. Mi si dice che quando un carcerato esce perché ha terminato il suo periodo non ha nemmeno la possibilità di comprare un biglietto dell'autobus. Allora noi dobbiamo individuare, insieme con la direttrice del carcere, insieme con il cappellano del carcere, insieme con quelle poche associazioni del terzo settore che hanno voglia di prendersi carico e cura di queste persone, perché per quanto sono ex detenuti, sono persone, in modo tale che, come dire, vengano prese in carico, accompagnate dove? Possibilmente in un luogo dove possono abitare e soprattutto nel mondo del lavoro, perché sono risorse, dobbiamo insegnargli dei lavori, magari anche dei lavori semplici, anche se purtroppo sappiamo che in questo momento, no, l'offerta di lavoro è un po' in difficoltà perché ci sono dei settori merceologici in difficoltà. Detto questo, però, ci sono comunque delle sacche, no, di lavoro che sono offerte, non trovano adeguata risposta, magari dei mestieri semplici. Ecco, e questo dobbiamo fare, prenderli in carico, non lasciarli soli, insegnargli un mestiere, insegnargli la lingua, perché sapete meglio di me che la percentuale di non residenti è altissima. Noi vorremmo anche insegnare loro un po' di rudimenti di come si vive in una società civile, no? Perché se penso a delle persone che vengono dall'Africa. Noi siamo abituati a pensare che il rispetto delle donne e dei diritti degli altri è una cosa comune, ma non è così. Non hanno le leggi, non vengono educati ed istruiti a rispettarle. Quindi anche collaborare con l'Università di Firenze perché vi sia la possibilità di insegnare loro dei rudimenti di che cosa significa la legge rispetto alla Costituzione, no? Quindi è evidente che dobbiamo prendere in carico queste persone con un pacchetto di azioni coordinato e ordinato. E quindi adesso che parte il 2025 apriremo questo tavolo per provare a metterle insieme e selezionare un numero nella fase iniziale, no, limitato, perché deve funzionare questa cosa, e provare a metterla a terra.
Poi ci sono i bandi storici, bandi tematici, nuove progettualità. C'è un interesse particolare rivolto anche ai quartieri, all'adozione di un quartiere. In che senso?
Diciamo, questa è una domanda che mi mette in difficoltà. Noi stiamo elaborando una serie di, appunto, azioni, iniziative ed attività che, messe insieme, ripeto, in un modo coordinato ed ordinato, possono generare quella molla per cui un quartiere della città torni a essere quel quartiere che era quando eravamo giovani, quando ero piccolo io, e come me tante persone della fondazione. Siamo in prossimità dell'ultimazione dei lavori e spero a breve il Presidente pubblicamente.
Come si arriva da cittadini, cittadine, utenti, fruitori ad capire quali sono le possibilità, le attenzioni di Fondazione CR Firenze? C'è la volontà, no, di anche mettersi al servizio, anche innescare processi di adesione a quelle realtà del terzo settore che poi da voi vengono sostenute. Come si innesca dal basso tutto questo?
Allora, noi diciamo abbiamo diverse modalità. È evidente che il nostro lavoro non con chi non possiamo lavorare, i profit e le persone fisiche. La nostra, chiamiamola così, controparte è sempre un soggetto del terzo settore, più o meno organizzato, dall'associazionismo spontaneo alle grandi cooperative sociali. Quindi il nostro punto di incontro è per il loro tramite. Abbiamo diversi strumenti, strumento del bando modellato sui bisogni è lo strumento principe. Quest'anno, l'anno prossimo ne apriamo 24 che interessano veramente tanti settori, ma poi c'è anche l'ascolto diretto. Abbiamo uno sportello di ascolto soprattutto per quanto riguarda le attività sociali, e io e i miei colleghi che ringrazio tanto perché sono molto molto dediti a questa missione. Ecco, siamo lì per ascoltare dei micro bisogni e cercare di individuare delle micro attività che possono generare delle risposte specifiche, no? Non ne cito qualcuno perché potrebbe offendere qualcun altro, però ne sono quasi quotidiane. Tra l'altro abbiamo creato una piccola cabina di regia per un progetto che si chiama Oltre, dove mettiamo insieme la Caritas, i volontari vincenziani, le parrocchie, e facciamo dei micro interventi. Ne faccio uno giusto, sì, per essere, sì, percepito. Una persona che non arriva a pagarsi, purtroppo, perché ha difficoltà economiche, cassa integrazione, perdita del lavoro, eccetera, eccetera, che non può più permettersi di pagare l'assicurazione per l'auto e quindi non può usare l'auto per andare a lavorare. Ovviamente gli abbiamo pagato questo micro intervento, adesso lui ha potuto riprendere l'auto per andare a lavorare, quindi si rimette in gioco, no, il ritmo normale della vita.
Sentendola parlare, lei declina nella quotidianità, cosa non facile neanche usuale su queste frequenze, perché poi quando si parla da ruoli istituzionali o apicali spesso si spiega la cornice, ma poi il contenuto invece ci dà modo di capire che lei quotidianamente si interfaccia sia con quelli che sono i bisogni che vengono sollecitati per un sostegno di fondazione, sia con i famosi soggetti attuatori per realizzare delle risposte, soprattutto appunto dalla gestione pandemica con Fondazione ci siamo trovati spesso a parlare di giovani, ne abbiamo fatto anche una trasmissione chiamata appunto Gen Z dedicata a questa generazione. C'è stato tanto impegno per ascoltare e affrontare un disagio che dal punto di vista scolastico, sociale, relazionale si è manifestato molto in questi anni, e con i progetti di Fondazione in qualche modo una risposta state cercando di darla.
Ci proviamo, ovviamente quello è un impegno quotidiano, alcune piccole soddisfazioni che, come dire, no, ci danno intimamente, ripeto, grande fiducia e grande forza per poter andare avanti. Sapete che abbiamo costruito un programma che si chiama Tutto Merito Mio e che porta a sostenere con borse di studio piuttosto importanti i giovani all'Università di Firenze che magari non potrebbero permetterselo. Già 90 di questi ragazzi si sono laureati, ne abbiamo circa 300 a bordo con noi e sono tutte storie, tantissime storie veramente affascinanti e talvolta anche commoventi. Ecco, questo è un progetto che vogliamo continuare a spingere perché dobbiamo dare opportunità, no? Quindi questo ascolto deve generare, noi lo chiamiamo la riattivazione dello sportello sociale, dell'ascensore sociale. In questo contesto, se posso, un progetto che vogliamo attivare nel 2025. Per quelli meno giovani come me, che siamo cresciuti in dei luoghi, no? Dei luoghi di aggregazione che potevano avere matrici diverse, ideologiche e religiose diverse, ma comunque erano dei luoghi percepiti dai giovani come luoghi dove ci si ritrovava e si stava bene. Magari si cazzeggiava anche un po', no, però si stava bene insieme. Crediamo che questi oggi manchino e quindi vorremmo apriremo l'anno prossimo una call per ricevere candidature di luoghi che già oggi hanno queste caratteristiche, ma magari sono un po' meno, diciamo così, moderni, individuarne due, massimo tre, e con loro fare un viaggio per potenziarli, renderli belli, renderli percepiti dai ragazzi in modo che loro, non nostri, in modo che possano tornare a essere dei luoghi dove i giovani, gli adolescenti in particolar modo, ci vanno perché sanno che quella è la loro piccola casa, no? Lo sport dovrà essere un motore di attrazione importante, perché tra l'altro è anche utile. Comunque li disegneremo insieme a dei ragazzi e insieme a quel quartiere. Questa è un'altra delle piccole iniziative che vogliamo, no? Che vogliamo coprogettare e realizzare insieme a qualcuno che vorrà fare questo viaggio con noi.
E che sicuramente vorremmo raccontare, perché come diciamo sempre parliamo dei giovani, ma a loro vogliamo dare voce, anche opportunità e anche progettualità che possono realizzare direttamente con le loro ambizioni. Controradio è una piazza radiofonica e crossmediale da questo punto di vista con Gen Z, ma non solo. E allora ringraziamo in conclusione il direttore generale di Fondazione CR Firenze, vi seguiremo in tutte queste progettualità perché ci interessa raccontare il territorio, come dicevamo crescete nel territorio, e per questo grazie a voi che ci avete seguito. Trasmissione riascoltabile e visibile anche su controradio.it e sul nostro canale YouTube. Rimanete su Controradio.
Grazie.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.